Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Buonasera a tutti, qui su Napolitanian Sport, qui c'è Francesco Nettuno e
Enrico D'Auria, buonasera a tutti.
Enrico D'Auria anche quest'oggi in collegamento telefonico, felici perché il Napoli ha vinto una delle partite più dure del momento, ha battuto il Parma fuori casa 1-2 con un gol di Cavani nei minuti conclusivi. Enrico, che ne pensi di questa straordinaria vittoria che io onestamente credevo il Napoli non potesse farcela, onestamente, ma veramente è una vittoria strabiliante, fa sognare, inizia a far sognare questa partita, questa vittoria, ma io onestamente personalmente tengo i piedi per terra. Enrico, tu cosa ne pensi questa della partita e diciamo come vedi il momento del Napoli?
Allora, il Napoli ha vinto in un stadio, in un campo difficilissimo, dove tutte le grandi squadre come la Juve non hanno vinto, hanno accocchiato un pareggio, e il Napoli con il grande Cavani ha saputo vincere. Comunque bellissima la cornice di pubblico, 6.000 spettatori napoletani, quindi stadio gremito.
Enrico, da sottolineare che su diversi video tantissime bandiere due siciliane al Tardini, tantissime bandiere, importantissimo questo.
Pirolino, questo account di YouTube dove si notavano tantissime bandiere del regno delle due Sicilie, bellissimo da onorare, peccato che la televisione non ha inquadrate perché no, davano fastidio giustamente.
La televisione pensa, Enrico,
che sabato l'anticipo serale il Napoli-Catania ci sono tantissime, speriamo tutto il cuore, ci sono tantissime maniere del regno delle Sicilie, e la televisione non dovranno inquadrarle, che sarà un onore immenso vederle.
Infatti, Enrico, senti un po', naturalmente la televisione non inquadra le bandiere, ma inquadra invece quello storpio che ogni volta appare non c'era questa volta perché fuori casa non va, giustamente, ma inquadra sempre lo storpio al San Paolo, quella persona che si vede sempre ogni gol del Napoli, si vede.
Quale, scusa, non lo sento perché è saltata la voce, scusa.
Quella persona che inquadra ogni volta le telecamere di questi canali privati, quella faccia di quel tizio che esce ogni volta quando segna il Napoli.
Ah, sì, sì, a San Paolo però dice.
A San Paolo, sì, non al Tardini, lo so.
A San Paolo, infatti.
Dico, invece di fare quelle
Infatti è una vera e propria cafonata di questo personaggio che riprende anche il suo viso, non è di quella grande bellezza, ma è una vergogna perché per il suo ridicolaggio, per il suo fatto, come molto hanno criticato quel personaggio, quel comico, chiamavano comico, di Sette Gurd, quel canale del nord, che era molto simile a quello, diciamo è una pagliacciata questo fatto che si vede sempre inquadrato questo personaggio con si baciava il santino, lo scudetto, il tricolore. Per me è una pagliacciata, perché il tifoso napoletano non è questo, cioè questo arriva proprio sul patetico per farsi bellino davanti alla telecamera, ma poi purtroppo la gente pensa male, dice il tifoso napoletano, ma io vi dico che non è così, perché il tifoso napoletano ha la passione, non fa queste stupidaggini, perché quello secondo me è tutto un fatto di protagonismo che si vede inquadrato la telecamera e si rende bellino così. Poi per quanto riguarda ieri, la domenica, questa vittoria di Napoli che si porta a meno 3 dalla Juventus, che il sabato l'anticipo serale la Juventus ha pareggiato nel Juventus Stadium 1-1 contro il Genoa, una partita piena di contestazioni che la Juventus, squadra di alto livello, di una dirigenza importantissima, si comporta con atteggiamenti da censurare, che nemmeno il Napoli si è comportato in questa maniera nella finale Supercoppa italiana. La parte dell'allenatore Conte, che nella finale di Supercoppa diceva che gli arbitri è umano sbagliare, e poi va dicendo che è una vergogna, vergogna. Ma secondo me, come dice De Santis, una vergogna è stata dopo i 94 minuti, quando quello che è accaduto da parte dei giocatori. Poi un'altra cosa, che questo stadio, non, questo fatto che è bellissimo, stile inglese, che il pubblico sta vicino all'erba, vicino ai giocatori, però a volte non vengono rispettate alcune leggi, alcune norme di sicurezza dello stadio. Notiamo che Chiellini, che è diffidace, che non può stare nel manto erboso, non è autorizzato, scavalca e va ad aggredire l'arbitro, cioè come se io vado, scendo in campo e vado a dire all'arbitro: arbitro, ma lei ha sbagliato. Va bene, Chiellini l'ha detto in modi molto più focosi, però questo è il fatto, è che la Juventus non merita sanzioni, queste multe, che poi alla fine le multe per queste società non sono niente, che sono 10.000 euro, 20.000 euro,
Che poi, Enrico,
pagherebbe.
che poi nelle serie minori, Enrico, nelle serie minori una minima cosa subito Daspo al giocatore, ad esempio Montervino, Arcidiacono, del Cosenza, sempre subito Daspo.
Quello che ha fatto Chiellini, infatti, giusto, giusto, giusta osservazione, Francesco, Chiellini secondo me meriterebbe il Daspo, perché ha fatto una cosa che non doveva fare. Poi noi parliamo Conte da aggredire l'arbitro, vergogna, vergogna, ma cioè, io si contraddicono, perché alla finale Supercoppa loro criticavano che il Napoli ha esagerato a non presentarsi alla premiazione, così sbagliare è umano. E
Sì.
questo arbitro, che ora non è più umano, è comprato, cioè esagerato, perché
Enrico,
poi l'arbitro no, nel primo tempo non ha dato un rigore al Genoa, e quindi tutti zitti, Conte si è dimenticato. E poi un'altra cosa, questo arbitro qua, Guida, che è già annunziata, però di sezione Nola, arbitro sezione di Torino, quindi
sì.
lui, diciamo, ha fatto l'arbitraggio nelle sezioni di Torino. L'anno scorso, sempre al Juventus Stadium, una partita Juventus-Cagliari, non ha sanzionato alcuni falli a favore del Cagliari, falli di mano. E Guida, alla fine, diciamo, non è contro anti-Juve, e anche poi Marotta, ancora un cafone di prima categoria, va dicendo che l'arbitro non può arbitrare questa partita perché.
Enrico, quella a noi ci mandano l'arbitro di Brescia in Atalanta-Napoli. L'arbitro di Brescia, questa è la vergogna, non quello della Juventus. È una vergogna questa cosa qua.
Allora, che devo dire io? Ho sempre detto, però nessuno mi ha ragione, non posso tollerare in una partita l'anno scorso, Chievo-Napoli, dove ci fu quella, non so se vi ricordate, quella papera di Fidelef,
Sì.
arbitrava Orsato di Schio.
Schio, sì, del Treviso là, vicino a Treviso.
Quindi, cioè, alla fine capita di acchiappare questi
Ma questa
arbitri.
è di Torino, cioè, sezione di Torino, cioè, cosa c'entrava? Cioè, Torino non c'era. Che c'entra del Napoli? A
Ma poi,
parte
dai,
che i Savoia tifano Savoia, tifano
ma
Savoia.
che si lamentano a fare? Hanno avuto certi aiuti questi juventini, cioè stanno piangendo ancora, contro non possono dimenticare Catania e Juventus, un rigore non
Enrico,
dato,
basta, non diamo
fuori
importanza.
gioco.
Non diamo importanza. Enrico, la verità è questa. Noi siamo là vicino, loro stanno stanno avendo paura. Questa è la verità, perché si stanno
Francesco,
comportando.
chi ha paura. Comunque è un campionato apertissimo. La Juve non è stata punita perché può capitare, è stata aiutata anche. Io non posso indicare la partita a Catania-Juventus, la Juventus è stata aiutata tantissimo perché un gol regolare del Catania non dato e un gol irregolare della Juventus dato. Quindi è stata quella una partita che è incredibile perché quel
Andaluta.
fallo di mano che ha fatto il giocatore del Genova non si sa bene perché i regolamenti non sono tanto chiari per quanto riguarda le regole dell'arbitraggio. Può darsi che è involontario perché il braccio destro stava anatomicamente in regola perché alla fine ha toccato la palla, prima il piede e poi il braccio. Quindi a volte è regolare questa cosa, però l'anno scorso era regolare. Quest'anno è stata modificata questa regola dicendo che ora è fallo di mano e quindi non è molto chiaro. Quindi Nicchi, il capo degli arbitri italiani, dovrebbe spiegare meglio questa regola.
Sì.
Tutto qui.
Enrico, andiamo di fretta perché il tempo qua passa. Parliamo delle altre squadre. Il Pescara perde 6-0, il Catania vince 2-1 con la Fiorentina, Palermo 1-1. Questi sono gli altri risultati. Assurdo il
Sì,
Pescara.
allora che Pescara sta andando, è iniziato un anno in una maniera molto negativa perché ha finito l'anno con 20 punti ed è rimasto ancora a 20 punti in classifica e non riesce a vincere, a portare a casa qualche punticino per la salvezza e la vedo un po' difficile. Speriamo bene che si riprenda per questo mese di febbraio. Che ci saranno le partite, io penso che da febbraio e marzo si comincerà a capire bene per la zona di retrocessione perché il Pescara ha fatto una campagna acquisti, ha comprato Rizzo della Regina in prestito, quindi ci sarà tutto vedere. Per quanto riguarda il Catania, una vittoria in casa contro una
Fondamentale.
Fiorentina che sta mostrando un ottimo calcio, una delle migliori squadre di quest'anno nel campionato di Serie A
Tranne il
e
2013.
il Catania si dimostra una squadra che può lottare per andare in zona UEFA. Per quanto riguarda il Palermo contro il Cagliari, questo derby delle due isole, il Cagliari anche sta lottando per retrocedere, quindi il pareggio lo vedo giusto.
Enrico, io ti saluto perché adesso mandiamo una canzone, leggo la classifica, poi mandiamo una canzone e poi diciamo, parlerò io della serie B, delle squadre, delle serie inferiori. Va bene, Enrico?
Va bene Francesco,
Allora,
allora buonanotte.
buonanotte, ci sentiamo subito, ci sentiamo più tardi. Ciao Enrico,
Ok,
ciao,
ciao, ciao.
ciao. Ringraziamo Enrico D'Auria per il suo supporto in questa fase diciamo, per questi commenti sulla Serie A Team. E adesso leggiamo la classifica che vede al secondo posto, prima la Juventus, poi al secondo posto il Napoli a 3 punti di distacco dalla Juventus. Scendendo, la prossima è quella siciliana, ovvero al settimo posto il Catania. Al 17° posto, ancora quindi fuori dalla zona retrocessione, il Pescara a 20 punti, e 2 posizioni sotto, quindi al penultimo posto c'è il Palermo 17. Il Palermo dovrebbe dare più spinte in questa fase del campionato che diciamo per la salvezza. Ora andiamo subito a ascoltare questa canzone, una canzone che sicuramente piacerà moltissimo al nostro direttore Joseph Epomeo, una canzone dei Queen, un capolavoro direi. Un capolavoro, ecco. Ascoltate Bohemian Rhapsody dei Queen, ascoltiamola. Ascoltiamola un attimo. Eccolo, a voi.
to offer man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro,
Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Bohemian Rhapsody, bellissima canzone dei Queen, un capolavoro, una delle migliori canzoni prodotte da questo gruppo, del, diciamo, con a capo uno dei migliori cantanti al mondo, che purtroppo è venuto a mancare nel 91, Freddie Mercury, uno dei migliori, veramente una delle mie canzoni, uno dei miei gruppi preferiti, veramente eccezionale, per solo questa solo poi di chitarra, veramente spaventoso direi, unici quindi. Passiamo subito alla Serie B, vediamo i risultati. Juve Stabia Brescia giocata ieri 0-0. Varese Lanciano, vittoria importantissima per Lanciano in chiave salvezza, 1-2 a Varese. Pro Vercelli Regina 0-0. Bari Ascoli 0-1. Crotone Sassuolo 2-1. Risultati agrodolci. Vediamo la classifica. La Juve Stabia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il quindicesimo Crotone, 15esimo, 16esimo la Virtus Lanciano, Bari 17esimo, Regina purtroppo quart'ultima, e dunque praticamente squadre napoletane comunque in affanno in questo campionato, a parte di Eusebio che comunque sta comunque calando negli ultimi tempi. Andiamo a analizzare adesso la Serie C, la Lega Pro 2 girone A, perché la Lega Pro 2, la Lega Pro 1 girone A e B non hanno giocato questo weekend. Vediamo subito, iniziamo con una bruttissima notizia, perché il Milazzo ha perso fuori casa 5-0 per il girone A della Lega Pro seconda divisione. Perde 5-0 in casa della Pro Patria, squadra appunto del famoso episodio di razzismo contro Boateng. Dunque 5-0 e continua a essere ultima, soli 8 punti contro i 15 del Casale, che è penultimo. Andiamo ad analizzare adesso la Lega Pro 2, girone B, che ha visto la Salernitana pareggiare nel derby con l'Arzanese 0-0, risultato ma comunque solo positivo in chiave promozione, Salernitana comunque altissima in classifica, poi leggeremo la classifica. Gavorrano Aversa 3-1 invece, Campobasso Chieti 2-0, Aprilia Interreggio 0-1, grandissima vittoria di Interreggio al 90esimo, Fondi L'Aquila 1-3, Melfi Poggibonsi 1-2, Borgo Abugiano Teramo 0-0, Martina Lamezia 0-0. Classifica Salernitana 47, poi secondo il Ponte d'Era a 39, poi scendiamo ancora, Poggibonsi, Aprilia, L'Aquila, Teramo, Chieti, Gavorrano, Martina, Arzanese, Lamezia, Foligno, Borgo Abugiano, in zona playout Interreggio e Melfi, retrocessione per Campobasso, Aversa e Fondi. Analizziamo adesso la Lega, andiamo nei dilettanti, girone G subito, andiamo a analizzare la giornata di Serie D, girone G, che ha visto prevalere una grande vittoria della Torres, della Casertana, no, errore, scusate, ho fatto un errore. Ok, la Casertana ha perso in casa col Civitavecchia 2-3, Isola Liri Sora 1-0. Poi Turris Nola, Iria Nola 3-0, Sarnese Anzio Lavigno 1-0, grande vittoria della Sarnese fuori casa ad Anzio. Classifica Torres ancora prima, secondo la Sarnese, comunque sta facendo, tornando ai livelli dell'inizio campionato. Quarto la Turris Torre Neapolis, poi succeduta dalla Casertana. Il Sora è attualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, settima classifica al Sora, più sotto invece in zona purtroppo retrocessione Liria Nola e no, questo è qua, il Sora poi vabbè è settimo, okay. Perfetto, andiamo a analizzare adesso invece il girone H di Lega di Serie D. Il girone H vede vincere il derby tra Caserta e Salerno, insomma, Gladiator Battipagliese 2-0, Taranto Bisceglie 1-0, Grottaglie Brindisi 1-2, Nardò Campagna Piscinola 4-1, Fortistrani Foggia 0-0, Monopoli Matera 2-1, Ischia Potenza 3-0, Pomigliano Puteolana 0-0, Francavilla Sant'Antonio Abate 1-2, l'Ischia sta sfondando il campionato 55 punti, Ischia, Gladiator, Bisceglie, Matera, Monopoli, Battipagliese, Foggia, Nardò, Brindisi, Taranto, Campagna, Piscinola, Pomigliano, Francavilla, Puteolana, Sant'Antonio Abate, Grottaglie, Fortistrani e Potenza. Analizziamo adesso l'ultimo girone della Lega Dilettanti, dunque della Serie D, il girone I, che ha visto vincere la Cereale a Nissa per 0-4, Nissa ormai in liquidazione, giovane giovani. Cosenza Agropoli 1-0, Licata Città di Messina 1-0, Cavese Montalto 4-3, San Biase Normanno 1-0, Ragusa Noto 1-4, Gelbison Palazzolo 3-1, Messina Ribera 2-1, Savoia Vibonese 2-1. Classifica: Messina primeggia al primo posto con 6 punti di stacco dal Cosenza, 50 punti. Poi Cosenza, Gelbison che torna a vincere col Palazzolo, partita molto con piena di errori arbitrali. Savoia, Licata, Città di Messina, Ribera, Montalto, Ragusa, Vibonese, Normanno, San Biase, Cavese, Agropoli, Palazzolo, Cireale, Noto e Nissa. Da sottolineare la sconfitta dell'Agropoli a Cosenza. L'Agropoli che gioca ancora bene, due sconfitte consecutive, l'Agropoli non riesce a segnare. Il Cosenza ha giocato bene per i primi 30 minuti, poi l'Agropoli ha dominato in lungo e largo, soprattutto nel secondo tempo. Ha giocato veramente una grandissima partita. Io c'ero a Cosenza, una grandissima partita dell'Agropoli. Purtroppo per l'Agropoli non è andata bene, per il Cosenza invece va benissimo. Una vittoria veramente preziosissima. Invece, per quanto riguarda la Gelbison, 3-3, abbiamo sbagliato 3-2 il risultato, veramente errori assurdi. Un gol convalidato a Palazzolo che non c'era, su fuorigioco. Mentre invece il Noto si è rinforzato, ha cambiato dirigenza ed è a 14 punti. Ha vinto 4-1 sul campo difficilissimo del Ragusa, che poi incontrerà l'Agropoli domenica prossima. Il Savoia torna a vincere, sta riprendendo la corsa, anche perché ai tifosi finalmente che sono tornati allo stadio, perché c'era un Daspo generico per metà stagione. Dunque è un campionato molto difficile, veramente risultati molto particolari. Approfittiamo per vedere un attimo l'eccellenza, leggiamo i risultati della forma dell'eccellenza, vedo che abbiamo un po' di tempo in più. Atletico Vesuvio Acerrana 2, questa giornata 2-2, Ortese Calcio Pompei 0-0, Viribus Unitis Florgium 1-1, Marcianise San Giorgio 26 0-0, Bacoli Sibilla Flegrea Stasia 1-3, Mari Virtus Carano 1-1, Casalnuovo Virtus Volla 1-0, Isola di Procida Vis San Nicola 1-0, San Giorgio, Marcianise, Virtus Volla, Stasia Soccer, Virtus Carano, Sibilla Bacoli, Casalnuovo, Acerrana, Mari, Ortese, Atletico Vesuvio, Isola di Procida, Città di Pompei, Vis San Nicola, Florgium, Viribus Unitis. girone B di eccellenza. Virtus Scafatese Calpazio 5-0, Eclanese Città di Battipaglia 1-0, Atri Calcio Libertà Sabbia 0-2, Cicciano Massalubrense 3-0, Sant'Agnello Città di Angri 1-1, Palmese Trentinara 1-0, Real Nocera Superiore Torre Cuso 0-6, addirittura la squadra molto forte, tutti i pezzi dell'Agropoli che sono nel Torre Cuso. Ippogrifo Sarno, Vico Equense 1-3. Classifica: Vico Equense, Torre Cuso, Città di Angri, Trentinara, Palmese, Scafatese, Libertà Sabbia, Massalubrense, Città di Agropoli, Città di Battipaglia, Cicciano, Sant'Agnello, Atri Calcio, Eclanese, Calpazio, Ippogrifo Sarno, Real Nocera Superiore. Pubblicità.
Il nostro aiuto è arrivato in oltre 30 paesi africani.
Abbiamo costruito pozzi, orti, infermerie e scuole.
Consegnato vestiti, medicinali, materiale didattico, ambulanze.
Realizzato scuole artigianali, progetti di microcredito, cooperative femminili.
E regalato un'infinità di sorrisi.
Pensate che possiamo accontentarci?
No. Organizzazione umanitaria Bambini nel deserto. Il nostro aiuto è arrivato in oltre 30 paesi africani.
Abbiamo costruito pozzi, orti, infermerie e scuole.
Consegnato vestiti, medicinali, materiale didattico, ambulanze.
Realizzato scuole artigianali, progetti di microcredito, cooperative femminili.
E regalato un'infinità di sorrisi. Pensate possiamo accontentarci?
No. Organizzazione umanitaria Bambini nel deserto.
Rieccoci, prima di concludere facciamo pubblicità a una, all'antica spaghetteria Francesco e Maria Sofia, un ristorante diciamo molto rustico, buonissima cucina locale, cucina napoletana con piatti particolari, gestita da persone esperte di cucina come Enzo Fumo, e che prende appunto, potrà deliziarvi con piatti assolutamente fantastici. Antica spaghetteria Francesco e Maria Sofia, in via Paladino numero 7, a Napoli. Telefono 339-708-5522. È una, sono stato veramente un'ottima cucina napoletana, veramente attenti alla tradizione, con un'ottima carta di vini, diciamo, da provare. Un piccolo locale al centro di Napoli, veramente nella zona di Spacca Napoli, nei pressi di piazzetta San Domenico Maggiore. Non mancate, andateci, mi raccomando, anche per un pranzo di lavoro, fuori l'università, appunto, molto accessibile, e portate anche i vostri amici. Allora vi ringraziamo e buonanotte a tutti da Napoletana Sport. Speriamo bene per domenica prossima che il Napoli possa fare diciamo un colpo a Catania, però anche facciamo gli auguri anche ai nostri amici di Catania, naturalmente per un vero e proprio gemellaggio, perché tutti sapete che Napoli e Catania sono ottimi rapporti. Speriamo bene, arrivederci a tutti quanti e può partire la sigla.